Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Come sempre io sono Antonio, in compagnia di Dario.
Bonsoir.
Valentina.
Ciao a tutti.
Riccardo.
Ciao, buonasera.
E Nilo.
Buonasera.
Siamo arrivati alla sesta sessione, se non sbaglio conti algebrici di facile approccio. Sesta sessione di Agon. L'ultima volta abbiamo risolto l'ultima isola e dobbiamo però chiudere il nostro viaggio. Dopo aver combattuto la battaglia finale su Phenios, adesso usciamo dall'isola con quella che è la fase dell'esodo. Quindi cominciamo a allontanarci dall'isola e l'esodo inizia lato mio, quindi continuo a parlare io direttamente. E la prima fase dell'esodo è sostanzialmente descrivere il destino dell'isola. La battaglia finale che abbiamo narrato è abbastanza definitiva in realtà per dimostrare quello che è stato. Secondo me, allora, l'immagine di Nassia e di sua madre Isidoria finalmente riconciliate in un palazzo distrutto, in quella che è una città che stava tentando di accentrarsi da una situazione rurale prima, stava tentando di scalare a una situazione più accentrata, sicuramente vista la devastazione che ha portato la battaglia finale, questa cosa non avverrà, anzi probabilmente tenderà ad essere un'isola ancora più decentralizzata, ancora più distribuita in questa giungla, in questa foresta, quindi centralizzata ufficialmente sotto il governo della monarchia, però in realtà comunque un'isola ancora molto libera, molto anarchica. Per quel che riguarda i nostri protagonisti, Nassia ormai me la vedo ormai matura e pronta a prendere la corona di sua madre, che probabilmente le starà a fianco come consigliera. Koros, che aveva ordito questa... ormai non è, in realtà neanche, non aveva neanche ordito, diciamo semplicemente... travolto dagli eventi e dalle seduzioni di Ecate, che gli ha promesso una soluzione ad un problema che lui non sapeva risolvere, Koros verrà esiliato dall'isola. Dopodiché, come voi avete definito nella battaglia finale, rimarrà comunque un tempio a memoria di tutto quello che è successo, a dare gloria e rispetto alle maschere d'oro, che vi verranno conservate, e verrà di nuovo reistituita la caccia sacra al cinghiale, che ancora vivo e vegeto ricomincerà a battere le foreste di Phenios. Questo è il destino che vi lasciate alle spalle, con cui poi l'isola, diciamo, andrà nei libri di storia di chi più avanti nel tempo ne leggerà le leggende. Fatto questo, sta a voi adesso narrare e scrivere sulla scheda le vostre epiche gesta. Quindi, come sempre, potete indicare sulla scheda un momento, un risultato, un qualcosa che vi ha visto i protagonisti, oppure un trofeo dell'isola. Okay. Partiamo dal leader. Zefiro.
Direi un bel crin del cinghiale, sempre per quest'anno, da Beastmaster. Dopo il baffo di Cerbero, un crine del cinghiale sacro ad Artemide.
Caia.
Ma io prenderei un pezzo della maschera. visto che non sono riuscita a uccidere il maiale, però il cinghiale, scusate,
Il
però
maiale.
il maiale, no, il cinghiale,
Ma sai,
però.
tu dici il maiale, a me viene in mente troppo la scena del Re Leone in cui chiamano maiale e Pumba.
Il signor maiale,
Esattamente.
Mr. Pixie. No, io prenderei se posso un pezzo della, cioè se ha senso più che un
Assolutamente
pezzo di
sì, anzi,
macchina,
visto
visto che ti
che...
ricordi la scena, no, che ho cercato, poi vabbè, ho
Esatto.
fallito miseramente, però avevo
No, ma
cercato di
perché?
fare
Secondo me
la.
ti ricordi che hai marcato il colpo e poi però come dire, sei rimasta incantata, stranita dal potere della maschera che comunque ne era rimasta incrinata e secondo me ci sta che a fine battaglia o durante la battaglia vediamo che Tichini raccogli un frammento che poi la maschera si era risaldata, no? Però comunque un pezzo si era staccato dopo il tuo attacco e quindi secondo me ci sta benissimo. Quindi un pezzo della maschera dorata di Fenios. Cosentino!
Io qui chiedo aiuto del pubblico, nel senso, vorrei dire qualcosa del tipo colui che ha aizzato le folle per la caccia all'usurpatore, no? Quindi sto cercando una terminologia epica per
Sì.
dire questa cosa. Cosa potrebbe essere?
Demagoga, qualcosa del genere.
Eroi del popolo.
Il sobillato, non lo so.
Tipo, beh, puoi mettere il
Beh, posso scrivere sempre
sobillatore delle folle.
sì, colui che ha aizzato una rivolta contro l'usurpatore, cioè, estendo. Speravo di trovare qualcosa di più compatto, ma non riesco a trovarlo qui.
No, però quando lo dirai gonfiandoti i polmoni, ci sta che sia anche lungo.
Se no
Ci
puoi
sta.
mettere
Meglio
l'anima
sulla
della festa.
scheda. L'anima della festa.
Che
No
una
Cosentino, no party.
tutto dire.
Armaios.
L'iconoclasta di Fenios, visto che
È vero.
hanno distrutto la statua di chi era? Ecate?
Di
No,
Ecate.
sì, Ecate, dio della magia, visto che mi ha disturbato tantissimo che l'usurpatore fosse in realtà morto, ma poi dopo Ecate lo ha combinato con questo cinghiale, allora ho distrutto la statua di Ecate per distruggere il legame.
Ci sta, è effettivamente grande scena della battaglia finale. Bene, ricordatevi che potete spendervela nei giusti contesti. Adesso viene la parte in cui vi attribuite gli uni gli altri le virtù. Quindi con lo stesso giro proporrei quindi di partire da Zefiro. Che virtù assegnate a Zefiro? Ognuno la sua, quindi devi segnare 3 punti secondo come ti diranno.
Io accume tutta la vita. Io
Io questo giro passione.
e il buon Cosentino.
accume.
6. All right.
Mi stupisce che però nessuno abbia detto coraggio, lo posso dire adesso che avete detto,
Beh, sì, ok.
perché ha sfidato per 2 volte, disarmato il cinghiale.
Ci sono state un paio di scene, vabbè,
Però
sì.
con un piano, cioè non
Sì, sì,
come
sì. No,
Kaya
no,
che
ma
dice.
infatti, cioè, non è per
Guidato
dire che è sbagliato, è
comunque
per dire
dall'acume.
che avevo letto io un Zefiro molto più coraggioso delle altre volte.
Più
Io
intraprendente.
no, perché lui è quello che ha dato ordini, cioè lui ha detto tu vai a fare questo, tu vai a fare quell'altro. Lui ha creato dei piani per far agire gli altri, quindi lui, secondo me, ha agito più di acume che di coraggio.
Ci sta anche questo.
Ci sta, ci sta. No, mi riferivo quando in città il cinghiale ha caricato in pieno e hanno fermato la carica che ha difeso Nassia dalla carica del cinghiale che l'avrebbe ammazzata.
No, no, chiaro.
In
Però sì,
genere.
il suo ruolo principale è stato di regia. Ci sta. Dopo, Kaia. Cosa diamo a Kaia? Cosa date a Kaia?
Coraggio.
No, coraggio però, dai, cioè, si è lanciata sul cinghiale.
Sì, è
Si è
vero.
lanciata su qualsiasi cosa.
Sì, dai,
Sì,
Kaia.
arriviamo.
Ok.
Cosentino?
Sono indeciso tra grazia e passione. Io do grazia.
Sì, perché vi ricordate quando siete andati a visitare l'usurpatore? Poteva finire in un bagno di sangue, ma avete duellato con le parole piuttosto che darvene, dunque...
Io vado contro tendenza e dico coraggio, perché era sprezzante nei confronti di questo re fasullo. Ricordo che lo badavamo fino a un certo punto.
Effettivamente.
Sì, è vero.
Così sì.
Quindi, un coraggio e gli altri?
Due grazie, credo.
Due sì. Grazie?
Okay. Yes.
Armaios?
Allora, Armaios... io gli do passione.
Right.
Ci sta... Oh, oddio.
Armaios è sempre...
Aspetta, perché adesso non vorrei confondermi. Le armi d'assedio sulle mura sono state questa volta, giusto?
Anche, sì.
E io vado di Akume, allora, su Armaios.
Ok.
L'ingegno e festino.
Difficile per Armaios, perché secondo me le rappresenta un po' bene tutte.
Tranne grazia.
No, è anche grazia. Sì, vado di Akume anch'io.
Ok.
Bene, ultimo momento di riflessione. Se volete cambiare, modificare il vostro epiteto.
Valentina?
Cosa? Non ho capito.
L'hai dato ad Armaios, la virtù?
Sì, sì. Certo.
Ah, okay.
Ti ho dato passione. E... No, io otterrei il mio epiteto.
Idem, non cambio.
Se anch'io rimango.
Zefiro, se vuoi prenderti un attimo...
No, vabbè dai.
Possiamo recuperare anche dopo.
Sì, però rimango.
Finito l'esodo, adesso effettivamente andiamo alla fase di viaggio, che finalmente parlate un po' voi. Inizia con la fase di compagnia, quindi gli eroi finalmente sulla nave recuperano il fiato e hanno il momento per riflettere su quello che si lasciano alle spalle, su quello che hanno davanti. Quindi, come sempre a turno, senza un ordine predefinito, ognuno fa una domanda a qualcuno che non ne ha già ricevuta. Ogni volta che una coppia fa una domanda o riceve una domanda, guadagnate un legame reciproco.
Dai, io ce l'ho, e tra l'altro è interessante che Zefiro non ha cambiato il suo epiteto, perché se cambiava l'epiteto non gli potevo fare questa domanda. Allora, ci incontriamo sulla nave a un certo punto. Stranamente Armaios non sta facendo nulla tranne che pensare, c'ha le mani in mano. Vi incontrate e Armaios dice a Zefiro: tu, proprio così di botto, ok, tu che sei dalle molte vie, qual è il valore di una via non imboccata?
Porco boia.
Questa adesso me la paghi, la scorsa.
Qui cioè, è una gara di praticamente di debate americano questa, cioè...
Gli piace toccarla piano.
Armaios sorride, sorride come se avesse appena, che so, ti avesse disarmato. È abbastanza autocompiaciuto.
Zefiro si ferma a osservare. Siamo sulla nave, giusto?
Sì.
Osservare il mare.
Sì, a meno che non mi dite.
Oh, no. Appoggiandosi per un attimo alla balaustra, osservando il moto delle onde, sembra essere in difficoltà. Dopodiché si volta con sguardo intenso, serio.
Rispondici.
Fa per parlare, aspetta ancora qualche secondo, e poi con un sussurro dice: potrei risponderti. E se ne va.
Armaios rimane appoggiato dove era appoggiato prima Zefiro. Ed è silente. E la sua espressione facciale è abbastanza leggibile e scruta nella direzione opposta dove è appena andato Zefiro. Probabilmente l'orizzonte è ondeggioso.
E Kaia, che stava vedendo la scena, guarda Zefiro andarsene, si gira verso Armaios e si avvicina a lui, e quasi sottovoce, come se non volesse disturbare la scena di Zefiro, che appunto se n'è andato, gli dice: ma secondo te perché non sono riuscita ad uccidere il cinghiale? perché abbiamo deciso di liberarlo? Ti sembra giusta questa cosa?
Lo dice a Zefiro o lo dice ad Armaios?
No, ad Armaios.
Ah, ok.
Cioè, vorrei capire, visto che io non l'ho capito, cioè, visto che Kaia non l'ha capito, come mai, secondo Armaios, Zefiro ha deciso così?
Armaios prenderà l'argomento al rimbalzo, si volta, e, senza neanche pensarci troppo, come se fosse ispirato da quello che ha visto all'orizzonte. Ti dice, quel cinghiale era un ingranaggio divino in quell'isola. Andava rimesso dove era prima, se no non funzionava.
A Kaia piace tantissimo questa risposta. E dice, e sia fatta la volontà degli dèi, dunque.
Perfetto.
Cosentino, tocca a te.
Sì, o a Zefiro.
Mentre Cosentino sta mumble, Zefiro, che è pensieroso perché ormai si è appena fatto una domanda a cui ha svicolato e non riesce a decidersi se ha vinto oppure no nella sfida dialettica, e si appoggia di fianco a Cosentino osservando nella stessa direzione in cui sta guardando il figlio di Afrodite con un fare intenso. Dimmi, giovane,
non si mi fa la stessa domanda, bisogna sapere così deve rispondere ad Armaios.
Dimmi, giovane e potente amico, secondo te nell'amore qual è il valore di una strada non percorsa? me l'hai spoilerato.
Mi ci vedo molto perplesso che tipo passa la patata bollente.
E mi immagino che c'è Armaios che passa sullo sfondo con la faccia per dire, ma mi pigli per il culo o cosa?
No, in realtà si ferma ad ascoltare perché lo vuole sapere, cioè... ci ha pensato giorni,
è bellissimo.
Okay. Allora, in realtà questa è una domanda che hai fatto non volontariamente, è molto interessante per Cosentino, perché Cosentino pensa che tu ti riferisca a qualcosa a cui in realtà non ti stai riferendo, però lo prende per buono e ti risponde su quello, e ti dice...
crashato disco.
Sì, ho visto, ma cercavo di prendere tempo nel frattempo di tornare. Credo che... e ti dice... vedo che sei stato più attento di quello che pensavo. C'è questo concetto che mi gira in testa da molto tempo. La conclusione a cui sono arrivato è che ogni strada che tu non prendi, ogni lasciata è persa, e il valore di una strada non percorsa è assolutamente niente. Non vali nulla se non prendi, se non agisci. Devi prendere in mano il tuo destino e portare a termine i compiti che ti sei fisso per te stesso. Credo che non solo il valore di una strada non percorsa sia nullo, ma credo che addirittura il valore della persona che decide di non percorrere una strada per paura sia nullo.
Zefiro annuisce scostandosi e ricominciando a camminare sul ponte della nave, mentre un sussurro di vento riesce a catturare la sua voce, mentre lui si dice, ma io stavo pensando a una sveltina.
No, in realtà, fuori dal contesto della narrazione, in realtà Cosentino sta pensando a suo padre. La storia di suo padre, che lo ossessiona fin dall'inizio dell'avventura, lui è molto arrabbiato con il proprio padre perché quando aveva incontrato Afrodite gli ha dato la possibilità di avere salva la vita se il padre di Cosentino avesse offerto un dono ad Afrodite degno del suo nome. Il padre di Cosentino ha passato tutta la sua vita alla ricerca di questo dono senza mai trovarlo, e quindi Cosentino ha letto questa cosa come una mancanza di valore nei confronti del padre, cioè che lui odia il proprio padre perché ritiene che sia una persona non degna dell'amore del demone di Afrodite.
Mentre sarebbe bastato che avesse colto un fiore o qualcosa del genere.
Esatto. Esatto. Mm.
Ormai Osso osserva questi scambi e corruga la fronte, diventa pensoso. Poi immagino che va a riparare un'armatura o qualcosa del genere, diventa per la prima volta da giorni, cerca di occuparsi con qualcosa che gli scacci questi pensieri.
Kaia invece guarda preoccupata Cosentino e pensa tra sé e sé, ma non sono percorribili tutte le strade, quindi io non sono valorosa se non percorro una strada, ma come faccio a percorrerle tutte? Quindi è preoccupata da questa frase di Cosentino.
Aspetta, però manca la domanda mia verso Kaia, giusto?
Sì.
Sì. Adesso però è complicato. Adesso è complicato.
Puoi anche staccare la continuità di scena, quindi prendetevi la libertà di resettare, riposizionare la scena in un altro contesto. Cioè, è figo che le leghiate insieme, ma non deve essere un vincolo.
Sì.
Nel frattempo, mentre passano i minuti, le ore o i giorni, a seconda, si vede sullo sfondo uno Zefiro particolarmente impegnato in qualcosa. Sta coinvolgendo il vice capitano e altri degli uomini della nave con incartamenti, inchiostri, sta facendo qualcosa, anche se non si...
Charmaius, che è parecchio interessato e spesso in maniera davvero poco antisgamo spia quello che stai facendo.
Sembra star disegnando delle mappe.
Ok, ce l'ho. Sì, la scena è di continuità, quindi nello stesso periodo, quindi passati pochi minuti, Cosentino ad andare da Kaia e chiederle, collegandolo al fatto dell'ossessione di cui parlava prima, dell'azione delle strade non percorse, gli dice: Kaia, non so se avete notato il modo in cui la regina Isidora nell'isola di Phenios, che abbiamo appena lasciato, ha passato anni, dopo essere stato aver abbandonato il trono, ha passato anni nel bosco in attesa che arrivassimo noi a smuovere una situazione e riportarla sul trono. Questa sua mancanza di azione ha portato quasi alla morte, al perdere della propria stessa figlia, se non fosse stato per il suo intervento, proprio con la figlia che lei voleva salvare in questa sua allontanamento dalla carica pubblica. Non ritieni che questo sia proprio chiaramente quello che stavo dicendo io poco fa, cioè che la mancanza di presa di posizione, la mancanza di azione sia peggio di scegliere una decisione a caso, di scegliere una direzione a caso e dare il tutto per tutti in quella direzione?
Allora, in un certo senso, Kaia risponde, in un certo senso sì, perché l'isola ha dimostrato quello che intendi, quindi in questo contesto sì. Non so se sia una regola generale, perché a volte, piuttosto che agire male, è meglio non agire. E ogni tanto me lo devo anche ricordare, perché il mio istinto principale è l'azione. Però a volte, anche parlando con persone più, diciamo, più calme di me, che hanno un altro modo di vivere e di agire, appunto, ho capito che ogni tanto è apprezzato anche il fermarsi, il capire quale delle N strade sia corretto prendere. E poi sì, fare come dici giustamente tu, amico mio, cioè una volta scelta la strada, non aver paura di percorrerla.
Ok, direi che Cosentino si ritiene soddisfatto di questa risposta.
E mi sa che abbiamo finito perché abbiamo fatto le domande a tutti, giusto? O ci siamo persi qualcuno?
No, avete finito. Prima di andare avanti, però, volevo prendere una licenza narrativa e farvi una domanda. E se riusciamo a ricollegarla. Ormai è un po' che siete in viaggio e come dire, dopo questo dialogo a me viene in mente la prima introduzione che avete fatto dei personaggi. Nel frattempo sono successe cose, avete anche alcuni di voi cambiato il loro epiteto, vi siete dimostrati con le vostre azioni. Vi chiedo, dopo tutto questo tempo, no? Immaginatevi che ci prendiamo un attimo con l'occhio della narrazione per guardare questa nave, per guardare chi c'è sopra, vedere voi a bordo della nave, eccetera. Cos'è che salta agli occhi dei vostri personaggi che è cambiato in questo tempo, no? Se facessimo proprio immaginatevi frame by frame di loro all'inizio della serie e loro adesso, un atteggiamento, un oggetto, anche una caratteristica estetica per cui adesso sono cambiati. L'idea è proviamo a riaggiornare un attimo la loro descrizione, oppure anche solo una caratteristica che è il risultato di ciò che li ha segnati in queste isole, di ciò che è trascorso. Come ve li vedete cambiati da ciò che è successo? Zefiro, teniamo l'ordine dell'ultima isola, quindi vengo sempre a prendere prima te. O anche un atteggiamento, un comportamento, un dettaglio anche solo.
Posso andare prima io? Se...
Vai, sì, vai, vai.
Allora, Cosentino partiva come personaggio molto incentrato sulla poesia, sulla prosa, sull'intrattenimento degli altri e sul essere al centro dell'attenzione, ma dopo questa serie di avventure si è accorto di essere impavido, nel senso di essere coraggioso, ma nel senso di sfrontato. Cioè, nel senso, anche prima era molto accentrato su se stesso, era molto autoreferenziale, eccetera, eccetera. Ma adesso questa autoreferenzialità è diventata sfrontatezza al punto di essere impavido, quindi di essere coraggioso e gettarsi nelle sfide che gli capitano di fronte, che è un lato del suo carattere che prima non aveva esplorato.
Riportandolo in un atteggiamento, se provo a rifrasarlo, cioè mentre prima eri preoccupato di ostentare anche, secondo me, questa centralità del tuo personaggio, adesso semplicemente la incarni molto di più. Quindi il fatto di essere impavido di per sé ti dà quella presenza che prima dovevi in qualche modo sottolineare. Mi immagino comunque con una sicurezza, con una presenza più consapevole.
Sì, mentre prima la sua presenza scenica se la ricavava con le parole, con la poi impostazione della voce, con la
forza era costruita, diciamo.
Era costruita, bravissimo. Era teatro.
Esatto, era arte teatrale.
Esatto, adesso è diventata qualcosa più parte di lui, nel senso che è diventata la sua postura è diventata più area, più alta, e lo sguardo più lontano,
Sì, non è più il personaggio che prima interpretava il se stesso impavido, sei effettivamente impavido. Mi piace.
Esatto.
Chi altri si fa avanti?
Allora, se volete vado io. Allora, Kaia è diventata da cuor di leone, quindi improntata su sangue, valore, agiamo, armi in mano e partiamo senza troppo pensarci. È diventata leone con un cuore, è molto cresciuta in base alle varie isole, in base alle avventure che abbiamo fatto, e ha imparato anche che c'è altro, quindi ha visto nella seconda isola, mi pare, l'amore, come questo è positivo e negativo insieme, i pro e contro, e poi ha imparato anche dagli altri personaggi, quindi dai suoi amici.
Dammi un gesto pratico di che interpreta questo, cioè nel suo atteggiamento sulla nave, nelle sue relazioni degli altri, in che modo gli altri proprio praticamente vedono che questo tuo cambio di atteggiamento?
Cosa potrebbe essere che lo rappresenta? Innanzitutto più sociale, magari prima stava per gli affari suoi sulla nave in disparte, semplicemente, non so se ti ricordi nella scena iniziale,
sì.
Avevo detto che stava con la sua spada, semplicemente,
certo,
la stava filando.
Sì. Il guerriero solitario, diciamo.
Esatto. Adesso invece è molto più attenta anche alle conversazioni con i compagni, anche per esempio è affascinata in un certo senso da Cosentino, che così lo vede così diverso da lei, proprio perché appunto punta tutto sulla bellezza, sull'estetica, sul fare le cose fatte bene, sulla grazia, e anche da cosa che ovviamente non è una caratteristica di Kaia, e anche da Armaios e Zefiro, che sono così, diciamo, pensano bene, hanno una cura molto più sviluppata del suo, quindi si sente cresciuta. Okay. Quindi
più sociale,
esatto, quindi partecipa di più alle conversazioni, ascolta di più, si fa vedere molto più interessata al gruppo.
Aggiungerei una cosa che vedo io da fuori, non so se è, che comunque Kaia partiva molto più reverenziale rispetto agli altri che sono semidei. Ad oggi me li vedo sulla nave, invece me la vedo tranquilla di essere pari tra pari.
Mi ricordo che
avevi iniziato,
sì,
essendo l'unico, come dire, figlio di mortali, un po' non in soggezione, però con reverenza, diciamo, verso gli altri. Adesso ti immagino invece molto più a tuo agio anche in mezzo a questi semidei, insomma.
Perché certo, più integrata, visto che anche preso... umana. Sì, sì, mi torna.
Zefiro, Armaios?
Ah, io ce l'ho, dai.
Vai.
Zefiro è sottile come cambiamento, perché è sempre molto difficile da afferrare come carattere, come modo di fare. Quello che noto a un occhio attento è che sembra aver accettato, o sembra divertirlo di più, il proprio ruolo divino tra gli eroi. Quando è iniziato era molto più spesso mescolato alla ciurma, giocava su strade differenti mentre gli altri erano in prima linea. Adesso invece è molto più spesso impegnato a chiacchierare o raccontare storie, ricordare aneddoti insieme agli altri eroi, mentre prima cercava sempre in qualche modo di rifuggire.
Giocava a fare il tizio qualsiasi.
Esatto.
Armaios.
Avete in mente la nave di Teseo, che partendo, facendo il suo viaggio, continua a cambiare pezzi. Scusate. E alla fine il dubbio si porge se è la stessa nave o se è una nave completamente diversa, perché ogni singolo pezzo è stato rimpiazzato, a un certo punto è stato distrutto dalle intemperie o bruciato in un combattimento, qualcosa, comunque è stato rimpiazzato. Ecco, più o meno Armaios è l'incarnazione umana, mortale, di questo concetto, nel senso che lui è partito che era molto improntato dalla guerra dalla quale siamo venuti. Lui è partito che era un tipo di persona che vuole fare le cose per farle, per finirle. C'è un compito, lo fai, lo finisci, punto. Come un martello che batte un incudine. Adesso forse è diventato più parte di questa ciurma, più parte di questo viaggio. E per quanto sia ancora marziale, è un po' meno militarista. Più lontano dal ruolo che aveva di fare le armi per le truppe nella guerra. Non è più il maestro della forgia, è il forgiatore del destino. Dunque è passato forse a qualcosa di leggermente più individualista. E come si manifesta questa cosa? Lui è sempre stato pensoso, è sempre stato silenzioso, fumava sempre la sua pipa ed è sempre ancora così, però a volte ha imparato che non ha la risposta per tutte le cose e che non tutto è un incudine da colpire con il martello. Per quanto lui sia un martello, però ci sono i suoi compagni.
Bello, bello, bello. Mi è piaciuta un sacco questa digressione, perché effettivamente fa la misura di quanto sono cambiati gli eroi dall'inizio.
Questa dovevamo farla prima di fare le domande, perché adesso mi vengono tutte le domande.
È vero, però mi è venuta in mente dopo. Adesso sarebbe stata meglio prima.
Perdonatemi, però a questo punto Zefiro attorno a uno dei focolari, a una delle cene, proprio per festeggiare anche il fatto che si sente più parte di questo gruppo di eroi. La sera, con solo gli eroi attorno, ormai i marinai si sono un po' allontanati, osserva gli altri e estrae dalla bisaccia tre lunghi parchment, tre pergamene, e ne porge una ad ognuno. Queste sono tre mappe. Tempo fa ho sepolto un artefatto caro a mio padre su un'isola, che è una di queste tre. Le altre due non esistono. Mi sono fatto aiutare dai marinai per che siano verosimili. Potreste confondervi o meno. Se volete, strade percorse e non percorse. È tutta un'avventura. E poi si alza e se ne va.
Guarda la sua pergamena alla luce delle torce e la studia silenzioso.
Kai è contentissima di aver ricevuto la pergamena da un semidio, quindi cioè, la
domanda
guarda
in dettaglio. Zefiro le consegna uno a uno, quindi sa cosa ha dato a chi, o le mette sulla tavola?
No, le ha mescolate e poi le ha consegnate uno a uno, ma non sa minimamente qual è quella, chi a quale.
No, cioè mi sono perso un pezzo, evidentemente. Cioè, Zefiro si aspetta, Zefiro ha detto che ha sepolto in una di queste isole, l'altra non esistono.
Esatto. Cioè, una mappa è vera, le altre due sono inventate.
E si aspetta che noi scegliamo una direzione da prendere per andare a trovare...
No.
Penso che sia un lascito per il futuro.
Esatto, sì, è probabilmente...
Ti regalo una storia e un'avventura.
Armaios fa questa battuta. Conoscendoti, Zefiro, è solo tutta una scusa per farci andare su queste isole. E ride.
Per farci impazzire a cercarla, visto che due di queste isole esistono.
No, raga, secondo me la risposta alla domanda che gli ha fatto Armaios, almeno Kaia la interpreta così, visto che gli avete chiesto delle strade, così questa è la possibilità che abbiamo. Abbiamo strade e dobbiamo decidere se e quali intraprendere.
E a me, oltretutto, con l'occhio esterno, viene in mente che anche la storia che ha sepolto qualcosa di per sé possa essere una frottola, ma va tutto bene così, perché adesso ognuno trae le sue morali da questa mappa. Bene, come sempre, Zefiro, più domande che risposte.
Esatto.
Il Cosentino ovviamente non può tornare indietro sui propri passi e quindi deve assolutamente prendere una strada. E quindi sceglie una di queste mappe e la rotola, la mette in bisaccia dentro da qualche parte, sicuro che quando riuscirà ad avere il tempo per seguire questa mappa, cercherà il tesoro nascosto di Zefiro.
Poi, se volete, del tutto arbitrariamente io ho scelto qual è quella giusta, quindi se volete sceglierle poi in futuro, a fine campagna Antonio sarà depositario della conoscenza e vi dirà se andrete a fare una caccia al tesoro.
Allora, a fine campagna mi dite chi si imbarca alla ricerca del tesoro di Zefiro e vedremo chi avrà se qualcuno che va alla cerca sarà qualcuno che ha la mappa vera.
Esatto.
Kaia
esatto.
Sicuramente andrà e seguirà anche Cosentino con la sua di mappa, quindi non si perde solo, cioè non ha intenzione soltanto di seguire la mappa per la propria isola, ma anche per quella di Cosentino, se ovviamente lui glielo permetterà, così ha più possibilità di percorrere più.
Vedremo dove sarete alla fine di questo viaggio, vedremo.
Intanto, se sarà viva.
Sceglietevi un file. Sceglietevi un file, salvatevelo e poi a fine avventura controlleremo chi ha il biglietto d'oro.
Ok. Visto che possiamo fare delle domande, tanto non sono meccaniche, però possiamo giocarle di ruolo, delle domande extra.
Se avete voglia di giocare, ci possiamo prendere un po' di respiro e come dire, goderci un po' i personaggi, anche perché poi andiamo a giocare l'ultima isola, il cui lascito sarà poi la fine degli eroi, quindi questo sostanzialmente è uno degli ultimi buffer in cui abbiamo un attimo di calma per giocarli, quindi assolutamente per me va bene.
Io ho una domanda per Kaia, quindi lì intorno al fuoco dove ci siamo trovati, dove abbiamo preso queste mappe, mi sembra un buon punto, le chiedo, visto che parlava del fatto di sentirsi, del fatto che si vede che è più a suo agio con noi semidei, le chiedo se a questo punto lei si sente più vicina a dei semidei o a degli uomini. Cioè, in questo momento lei si sente un essere umano o si sente più semidio?
Allora, Kaya ci pensa un po' prima di rispondere e dice: spero di non peccare di presunzione, di non offendere alcuna divinità, ovviamente non è il mio intento, ma dopo queste isole, queste avventure con voi, di fronte a questi tre personaggi così grandi, così valorosi, io mi sento come voi, mi sento parte del gruppo, quindi so che ho dei limiti, ma mi sento parte del gruppo, quindi in questo momento a tutta domanda risponderei con sono anch'io come voi, quindi più vicino a semidio che all'essere umana, però magari esatto sto peccando di presunzione.
Ah, ho visto,
lo dico con un sorriso e guardando ancora la mia bella mappa che mi ha dato Zeffiro.
Dai, ho visto dei figli di Zeus che valevano meno della metà di quello che vali tu.
Questo conta, eh? E dice grazie, ovviamente senza offendere nessuno, e poi guarda in alto.
In lontananza,
esatto.
Zeus in questo momento è distratto a rincorrere qualche gonnella. Ok. Adesso allora proseguiamo il viaggio e abbiamo la parte del sacrificio. E rullo di tamburi, l'eroe con la gloria più alta dovrà guidare il sacrificio ed è...
Ma chi sarà mai? Non
potrebbe sospettare? Kaya. Che poi abbiamo scoperto che in realtà non implica niente il fatto che guidi il sacrificio, però sostanzialmente pensate che in pratica dopo tre isole Kaya è diventata sostanzialmente la vostra sacerdotessa, cioè nel momento in cui c'è da condurre il sacrificio che non necessariamente poi è quella
a meno 4 di fatto, cioè ne smarco altri 4 e ciao. Però va bene,
ok. Allora decidete insieme la divinità verso cui volete condurre il vostro sacrificio. Dopodiché tiriamo ognuno in questa prova di risolutezza e spirito per vedere come la vostra offerta viene accettata dagli dei dell'Olimpo.
Ok, Zefiro, quindi dobbiamo scegliere la divinità.
Zefiro, per terminare questo ciclo navale in cui accetta la propria natura divina, ma anche per un motivo specifico, propone Hermes, sfrontatezza, perché percepisce in una maniera quasi sovrannaturale che la fine del viaggio si sta avvicinando, e quindi attorno al fuoco lancia lo spunto che se dobbiamo andarcene dovremo farlo con l'epica più epica che verrà mai raccontata. Quindi la sfrontatezza di Hermes potrebbe portarci...
Ci sta, ma invece la maschera era di Ecate, non mi ricordo più.
Sì.
E allora io provo
la magia Ecate del mistero.
Ok, come alternativa io propongo Ecate, però va bene anche l'idea di, cioè Aya va benissimo anche l'idea di Zefiro. Ah giusto, però bisogna sceglierne per forza uno.
Sì. Mm-hmm. Ecate, okay. Idea della vabbè, magia, allora... della conoscenza arcana, della sapienza lore, della conoscenza e del potere, però penso sia inteso proprio come potere personale, a differenza di Zeus che è dominanza e comando. Questa è Ecate.
Sì, ci sta. Invece Hermes?
Hermes invece, dio degli atleti, dei ladri, della sfrontatezza, del boldness, coraggio, dell'audacia e recklessness,
avventatezza.
Sì. Dell'avventatezza, bellissimo. Boldness, pensavo, per un attimo ho pensato fosse la divinità della calvizia.
Mi sa molto di Fast and Furious, Hermes. Cioè come
infatti, quando tu hai detto di andarcene, e io intendevo di andarcene in un quarto di miglio.
Già mi immagino When I See You Again con noi che siamo tutti su delle navi che prendono direzioni diverse.
Allora, deciso?
Io voto per Hermes.
E io l'ho proposto, voto per Hermes.
Io faccio qualsiasi cosa che decide di fare chi guida il sacrificio.
Vabbè, io volevo fare Ecate, però a sto punto no, che, vabbè.
Sei la nostra sacerdotessa, quindi Ecate sia. Sì, sì, sì.
Okay,
glorifichiamo la gloria.
Ok, ok. E allora niente, in questo sacrificio ovviamente io uso anche il frammento della maschera, perché ci sta, cioè, questo è sicuro. E poi il resto aggiungetelo pure voi, cioè, come coreografia, però di sicuro un elemento sarà il mio frammento di maschera, della maschera dorata di Ecate.
Mm-hmm.
Allora, vediamo un po' cosa potrebbe essere. Io propongo dei giochi tipo, non so, come si chiama, il palo della pignata, il salto in lungo, cose del genere, individuali, degli sport individuali, dove praticamente facciamo delle mini olimpiadi sostanzialmente con dei piccoli sport individuali, e c'è un premio che va al vincitore. E ci inventiamo delle regole e le seguiamo.
Quindi però sarebbe, okay, molto più, sarebbe molto più Hermes, perché questa è proprio atletica. Hermes o Atena,
hai ragione.
Artemide, sei lì. Io mi immagino, ve la butto lì, visto che è dea della magia, dell'occulto, io mi immagino un rituale effettivamente mistico in cui tipo bevete come pochi altri al mondo, e intorno ad un fuoco di incenso e cose del genere, e intonando canti, probabilmente canti antichi e cose così, vi abbandonate al, come dire, al misticismo, nel senso che le divinità per voi sono qualcosa di estremamente concreto, no? E questo invece è proprio abbandonarsi alle onde del di ciò che è oltre, dell'istinto del momento, appunto, di ciò che è oltre il velo. Quindi una cosa molto da culto notturno, cosa così.
Propongo una cosa leggermente diversa.
Sì, cioè, sì, vai, io la buttavo lì per dare uno spunto, ma fate voi.
Un fuoco dentro cui buttiamo delle erbe, che non è l'alcol, ma sono le erbe, mm-hmm, che sono in realtà, i fumi di queste erbe sono, come si dice, hanno degli effetti psicotrofi, allucinogeni, per cui intorno a questo fuoco noi facciamo o delle danze, ma anche da seduti, ondeggiamo, facciamo dei canti, cose del genere, e abbiamo visioni.
Vi fate un viaggio da fermi.
Facciamo un viaggio da fermi.
Ok, però possiamo fare anche tipo che c'è questa, allora, centro, mettiamo noi, tipo siamo in cerchio, tutti seduti in cerchio, in piedi, come vogliamo, al centro mettiamo questo frammento della maschera, certo, dorata, e poi attorno tutte le candele, se ce le abbiamo sulla nave, se no i fuochi, se riusciamo ad accendere qualche fuoco, mm-hmm, senza fare incendi alla nave, e poi sotto i fumi, come dite voi, o dell'alcol, o del fumo, del fuoco stesso, insomma, con queste pozioni barra erbe che abbiamo messo, possiamo intonare dei canti, oppure anche, o entrambe le cose, essere lodi, quindi siamo le lodi di Ecate, quindi magari leggendo qualcosa che le possa far piacere, magari Kai ha scritto qualcosa in suo onore e lui semplicemente lo recita.
Alla fine dobbiamo solo dichiarare che partecipiamo alla sfida e tirare, e poi interpretiamola, no? La cosa.
Okay. Allora, questo è il contesto. Adesso, su questo contesto, quindi notturno e abbastanza, appunto, mistico, vi immagino con la nave attraccata in uno di questi atolli deserti, che, nei quali vi approvvigionate un po' di acqua, un po' di cacciagione. Tiro per vedere la difficoltà di questo rituale, ed è un 3, perché come sempre non c'è avversità, quindi di 2 di 6, io ho fatto un 3, un 2, quindi vediamo chi di voi parteciperà per primeggiare al sacrificio per guadagnare il favore di Ecate. A voi.
Con risolutezza spirito, giusto?
È una prova di risolutezza e spirito.
Allora, io, Kaia, leone con un cuore, con risolutezza e spirito, e direi basta, accetto la sfida.
Io, Cosentino, con risolutezza e spirito, non metto il bellipaglio perché non penso che sia te. Accetto la sfida.
Io, Zefiro, dalle molte vie, con risolutezza e spirito, accetto.
Io, Armaios, forgiatore del destino, con risolutezza e spirito non accetto la sfida, non partecipo. Veglio sugli altri perché Antonio dice che non c'è avversità, però tipo se ci facciamo tutti un trip su una nave, in mezzo al mare, su una costa sconosciuta, qualcuno deve tenere veglia, e sarà Armaios.
In effetti.
E non lo fa con irriverenza, cioè non è una mancanza di rispetto, anche se ha appena sfasciato una statua di Ecate. Potrebbe essere discutibile questa cosa, lo fa per la sicurezza del proprio equipaggio e dei suoi amici, ok?
È vero. Vedi, allora a maggior ragione dobbiamo chiedere il favore di Ecate.
Hai capito.
E in realtà avresti qualcosa da farti perdonare. Comunque, e meccanicamente parlando, non so se... Sì, penso che tu ti possa rifiutare, ma se ti rifiuti non puoi riottenere favore divino, che è una cosa pesante, cioè è una scelta pesante quella di non partecipare
va bene.
A sacrificio. Ci sta.
Ma
tirate.
Anche se aiuta qualcuno?
Anche se aiuta qualcuno?
Se aiuta qualcuno prendo uno di gloria.
Sì,
sì, infatti, perché lui non è che si rifiuta, cioè ci aiuta.
Sì, non è che saboto il, cioè non è che faccio saboto il, la cosa che semplicemente...
Allora, facciamo così. Il giocatore che primeggia prende il legame con la divinità. Tu non puoi ovviamente primeggiare visto che non partecipi, però il favore divino comunque lo ottieni, nel senso che partecipi comunque a questo momento sacro e quindi...
Aiuto Cosentino, dai, che non ho legami con lui non più. Così ne ho
ok.
Uno. E cos'è gli do il mio risolutezza spirito, giusto?
Se aiuti gli dai il tuo dominio, sì.
10.
Bene. Tirate.
Tra l'altro non avevo neanche il dado dell'epiteto, quindi...
Ok, se tenete lì la tabellina abbiamo uno spareggio tra Cosentino e Zefiro.
Il mio dado nome è un 2.
Dado nome è un 2? Non è possibile.
Cioè, il mio dato nome ha tirato un 2, il tuo ha tirato un 4.
Ah, ha tirato.
Okay. Quindi tecnicamente vince Cosentino.
Allora, Cosentino guadagna un legame con Ecate e tutti quanti guadagnate 2 favori divini che potete spendere dove volete. In più prendete 2 punti di gloria, Cosentino ne prende 3, Armaios ne prende 1 perché ha aiutato e prendi anche un legame su Cosentino.
Yes.
Non so se puliamo adesso fato o se lo dovevamo aver già
scusatemi, pulito. Lo dovete pulire alla fine della fase di delle domande. Ho saltato io.
No, mi ero perso io.
Tu di solito sei quello che me lo ricorda e stavolta l'abbiamo dimenticato tutti.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo. Sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto fatevi un favore, non smettete mai di giocare.